Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Voi siete artigiani del bello. Anche questa è misericordia. Seminare bellezza e allegria in un mondo a volte cupo e triste.
Oggi abbiamo in trasmissione un ospite d'eccezione, Madeleine René, che è un soprano famosissimo che ha cantato in tutti i teatri veramente del mondo, e quindi siamo molto onorati di accoglierla qui con noi. Buongiorno.
La ringrazio dell'ospitalità e saluto tutti gli ascoltatori.
Sì. Lo facciamo perché è appena uscito un disco veramente molto particolare, molto originale e devo dire anche in qualche modo molto coraggioso, e probabilmente è stato proprio quello che l'ha un po' spinta, no? A questa operazione. È un disco che si chiama Some Like It Lyric. Ed è un disco appunto di Madeleine René insieme a Jacopo Jacopetti. Gli esperti di jazz conoscono Jacopo Jacopetti appunto come uno dei maggiori sassofonisti. Come è possibile sposare un'aria d'opera con il suono del jazz? È possibile. È appunto il suo
allora,
disco.
Allora questo toccherà a chi lo ascolta a decidere se è possibile o meno. Io penso che sia possibile, infatti ho fatto questo disco con Jacopo Jacopetti, ma anche con Stefano Belloni, l'arrangiatore, Marcello Tonolo. È stato un lavoro di equipe, lo possiamo dire. È nato l'idea perché secondo me le grandi melodie della lirica sono melodie che tengono nel tempo, che reggono anche un veste diverse. Uh-huh. E volevo fare vedere che nonostante gli anni e i secoli che passano, queste melodie vanno bene anche rivisitate in un'altra forma.
Sì.
E poi devo dire che la voce, diciamo la voce, lo chiamiamo così, del sassofono, si presta sì. molto bene anche perché il suono dello strumento è un suono del canto.
Ah sì, certo, quindi come se duettassero due voci. Sì, certo, questo è molto interessante. E immagino che la cosa più complicata sia stata un po' nell'impostazione, no? Perché proprio l'impostazione del canto lirico è differente rispetto al canto.
E noi sul palcoscenico da cantante lirico bisogna arrivare al balcone, al loggione, certo. Allora bisogna aprire tutta la canna di voce e cantare come si impara a cantare, usando tutto il diaframma. Naturalmente il microfono è come avere la voce sotto un microscopio, perché improvvisamente anche il più piccolo suono viene ingrandito, dire, no?
Sì, sì, sì.
E allora, se devo essere sincera, c'era un momento di crisi di identità vocale, perché ovviamente non potevo cantare queste melodie con la voce totalmente lirica. Però io sono una cantante lirica, non sono una cantante jazz, non volevo neanche sembrare una cantante jazz, non mi permetterei, lo posso dire così, perché i grandi cantanti del jazz sono sul Monte Olimpo per me, capito? Io sono al primissimo roccia sotto. Però ho trovato una voce che poteva prestarsi abbastanza, anche perché nascendo in America, sono bostoniana, e crescendo ascoltando jazz, perché non si può crescere in America senza un po' di jazz, allora ascoltavo anche tantissimo Broadway, che era la mia prima grande passione, e la voce di Broadway mi appartiene. Quindi ho trovato questa via di mezzo.
Certo. Tra l'altro lei ha fatto anche, no, tra le altre cose, oltre che appunto cantare nei palcoscenici, anche delle lezioni che andavano dal barocco fino a Schoenberg e passavano proprio per Broadway.
Sono
no?
abbastanza eclettica da sempre. Non so se è una cosa che rende, però io sono fatta così e sono abbastanza, diciamo, ardita, anche perché questo progetto era un'idea un po' pazzarella, si può dirlo, no? Però è stato un'avventura e devo dire che sta dando delle grandi soddisfazioni, delle grandi soddisfazioni e anche delle belle sorprese, perché invece di fare arrabbiare i puristi di jazz e i puristi della lirica, cosa che temevo quando ho iniziato il progetto. Alla fine vedo che c'è una grande apertura, la gente è aperta a questo esperimento, lo chiamiamo così.
Sì.
E viene percepita come una cosa molto gradevole, molto piacevole da ascoltare. Almeno lo spero.
adesso lo ascolteremo, quindi anche i nostri ascoltatori potranno goderne. E volevo partire un po', raccontare un po' la sua storia. E quindi lei ha studiato a New York, alla Juilliard School.
Allora, sì, io ho studiato per 4 anni alla Juilliard School. Dopodiché ho fatto parte dei masterclass di Luciano Pavarotti quando è venuto alla Juilliard. E poi io ho lavorato con lui per 9 anni, non solo in veste di assistente, che è stato un modo di conoscere il mondo in cui volevo entrare, perché ho visto dal top del top il mondo della lirica, con i più grandi direttori d'orchestra, con i più grandi cantanti, e questo è stato molto importante per la mia formazione. In più ho avuto il privilegio di studiare con Luciano.
E ha anche debuttato con lui.
Sì, ho debuttato come Mimì nella Bohème, nel Giurassico, non dico neanche quando. Non per vanità, ma perché nessuno si ricorderà nel lontano. In California, a San Diego, ho fatto la mia prima Mimì, ho cantato con lui. Ho avuto la fortuna di cantare con lui tante volte.
Sì.
Sì, in concerto, che spesso avevamo fatto il duetto della Bohème del finale del primo atto, che ho fatto anche a Madison Square Garden con lui.
Con lui, sì.
E anche in tournée ho fatto Mimì e anche molte volte Musetta, perché Musetta è un po' la mia personalità, devo dire. Mm. Io sono più Musetta
rispetto
che Mimì.
A Mimì. Sì. Ma proprio di Luciano Pavarotti volevo chiederle che ricordo conserva di lui.
Ma ho dei bellissimi ricordi. Ovviamente perché è stato un grande persona, un grande maestro di canto, anche irascibile e severissimo. Lui esigeva proprio il meglio. E pure di avere questo, arrivava anche delle volte a degli insulti, alle rabbiature. Cioè, delle volte mi diceva bestia! Addirittura, cosa fai? Ma dai, rifallo! Insomma, qualche volta mi ha ridotto in lacrime, voglio dire.
Sì.
Però quando cantavi bene, lui ti diceva brava. Anzi, lo diceva anche in dialetto modenese, te togo. Insomma, però è stata una bellissima esperienza e ho imparato moltissimo. Ma non solo del canto, ma proprio di come si gira il mondo della lirica, di quello che succede anche per la televisione, per la radio, per il cinema, in tutti gli aspetti del mondo dell'entertainment.
Sì, perché poi c'è comunque in un artista c'è uno spessore umano che quando è capace di trasmettere è una delle cose, no, che si
ma
percepiscono
lui,
più forte.
Aveva, come tra l'altro il Papa Francesco, lui aveva questa luce dentro che, a parte questa voce che Van Karajan ha sempre detto, le corde vocali baciate da Dio, però aveva una luce dentro che parlava la gente, lui era un grande comunicatore e poi amava quello che faceva, quindi questo è il segreto di tutto, secondo me, l'amore che metti dietro, no? Per il pubblico.
Sì.
E lui questo lo trasmetteva quando cantava.
Visto che lei ha fatto riferimento adesso appunto alle corde vocali baciate da Dio, parlava un attimo del Papa, volevo chiederle se attraverso la musica non passi anche un qualcosa di
mistica.
Di mistico, sì.
Ma per me, personalmente, la musica è l'espressione più nobile dell'anima umana. Io delle volte sento certa musica, mi emoziono solo pensandoci.
A pensarci, la vedo, sì.
Però la musica ti mette su un altro livello, ti trasporta. La musica da chiesa, la musica lirica, la musica sinfonica. Cioè non c'è niente per me che tocca come la musica. Mm. Infatti, prima, quando chiacchieravamo un attimo prima che sono entrata in studio, ci siamo detti che abbiamo dei ricordi musicali che fanno parte di come siamo, perché ti formano. Io mi ricordo la prima volta che ho sentito il Dies Irae del Requiem di Verdi, cioè sentivo non so come si dice in italiano,
la pelle d'oca,
la pelle d'oca alza un centimetro. E ci sono momenti musicali che ti restano dentro e li puoi anche ascoltare 100 volte ti tocca sempre nello stesso modo.
Sì, sì.
Almeno è così per me. Per lei come...
Eh no, assolutamente sono perfettamente d'accordo con lei e sono convinto che la musica abbia anche il grande vantaggio di parlare direttamente al cuore senza bisogno di dover essere tradotta.
Sì, la musica è la lingua internazionale.
Internazionale, assolutamente.
Ma secondo me tutto quello che è visuale o acustica,
sì, insomma...
parla direttamente anche agli animali.
Sì.
Io avevo un cane, questa è la verità, nessuno mi crede, che quando mi mettevo a fare i vocalizzi in casa, lei cantava con me, era sì. contenta. Mi ricordo una volta, mamma mia, che facevo questa cosa di Rossini sugli Alpi e c'era una specie di una specie di yodel, no? E giuro, il cane faceva
un'invitazione
da morire da ridere, fantastico.
Lo credo. Tornando al suo disco,
sì.
un'altra difficoltà che immagino abbia avuto deve essere stata quella di scegliere il repertorio giusto, perché tra l'altro è un repertorio anche abbastanza composito, no? Perché si va da Puccini a Bizet, da Mozart a Donizetti, quindi scegliere anche le arie giuste che potessero essere poi
allora, sì,
traducibili appunto nel linguaggio jazzistico.
Allora, l'unica criteria che avevo era proprio la melodia. Da solito sì. i jazzisti vanno a pescare anche su Broadway, anche sui standard. Però nel mio orecchio non istruito sul jazz, ho detto, ma questo secondo me si presterebbe bene a una rivisitazione.
Uh-huh.
E io sono soprano ormai, anche mezzo soprano, però ho scelto melodie non solo da mezzo o da soprano femminile, ma anche ho scelto arie da baritono, arie da tenore,
mm-hmm.
Arie e luce vanno le stelle,
certo.
Ho scelto un terzetto di Così fan tutte, un duetto papageno-papagena con baritono, proprio perché per me era la melodia che era
sì.
la cosa importante.
Sì. Ma devo dire che è stato assolutamente sorprendente ascoltare le due arie da Carmen che lei ha appunto eseguito, Abanera e Silvia. Perché forse perché nel carattere stesso del personaggio la musica del sassofono aggiunge soltanto alla sensualità di Carmen e alla sua seduzione.
Io sono pienamente d'accordo perché Jacopo poi è un sassofonista favoloso.
Sì.
E questo disco è proprio nato dal momento che ho sentito suonare lui, perché la sua voce dentro il sassofono aveva tutto quello che dovrebbe avere una voce anche lirica.
Sì.
E è vero, lui aggiunge quella sensualità che...
Sì, che è nel movimento, nello sguardo della cantante che lo sta invece cantando con l'orchestra, ma è come se avesse appunto un sassofono negli occhi, non
sì,
so come
sì,
dire.
Sì, no, è così.
E questo, sì.
Così.
Sì,
abbiamo lavorato molto bene
perfetta.
Insieme, questo sì. mi ha fatto molto piacere, anche perché avevo un po' di soggezione lavorando con un... diciamo fuori dal mio campo,
sì,
cioè, perché dopo immagino, 30 cioè. Anni che canto posso dire che nel mio mondo mi so gestire,
certo.
Ma appena che vado un po' fuori avevo paura di sentirmi un pesce fuori d'acqua, però con lui non ho avuto questa sensazione, c'era veramente un simbiosi e un'armonia,
sì.
se si può usare quella parola.
Abbiamo abbastanza incuriosito i nostri ascoltatori, ascoltiamo allora la seguidilla dal Carmen appunto di Bizet.
Gire chez mon ami.
Questa era la seguidilla, appunto, dalla Carmen di Georges Bizet. E un'altra cosa che mi aveva sorpreso, devo dire, nel senso che mi sembrava veramente molto osato, erano invece le arie da Mozart. Le ha usato il Papageno Papagena e poi il Non più andrai, Farfallone amoroso.
Sì, che aveva un ritmo molto insolito per una cantante lirica.
Sì.
Insomma, all'inizio ho fatto un po' di fatica a entrare in quel ritmo. Però alla fine è giusto. Devo dire che per le mie orecchie Non più andrai è una delle cose più riuscite, perché è quello, diciamo, più, a parte l'allegria del pezzo, e anche se uno pensa all'opera, Cherubino, il personaggio, il Figaro, cioè insomma, sono cose divertenti.
Certo.
Però io la musica ha colto anche lo spirito con quale, secondo me, l'ha scritto Mozart.
Sì. Sì,
è vero?
Sì. E questo è assolutamente vero.
Questo scherzoso, questo modo scherzoso.
Sì, e tra poco infatti lo ascolteremo ancora. Questo disco per il momento appunto è stato soltanto inciso, ma non l'ha ancora eseguito in pubblico, o c'è già stata?
Allora, gli arrangiatori Marcello Tonolo e Stefano Bellon hanno riscritto tutto per un organico più piccolo, perché abbiamo usato un'orchestra sinfonica, un big band e anche un quintetto di jazz. Quindi adesso abbiamo riscritto dei pezzi per poterli portare in tournée e io non vedo l'ora di provare
a farli
sul palcoscenico.
Ecco, ma quando comincerà? Esatto, questo dicevo. Quando comincerà la tournée? Quando
ma in autunno
venire?
Di sicuro. Di sicuro iniziamo a fare i tournée. Non posso dire ancora perché l'EGEA che distribuisce, che ci daranno tutto via e dove, eccetera, eccetera.
Sì.
Però secondo me sarà molto divertente, perché ci sarà quel fattore aggiunto che è il pubblico.
Sì.
Quindi io, che sono abituata a lavorare con un pubblico live, dal vivo, avrò la possibilità di interagire anche. Quindi sono contenta.
E io credo anche che abbia il grosso merito un disco di questo genere di aiutare chi invece non ha una particolare conoscenza né di un genere né dell'altro, né del jazz né della musica lirica, ma che probabilmente ha sentito Non più andrai, Farfallone amoroso, ed è capace più o meno di canticchiarlo così per strada, appunto le arie dalla Carmen o Luciano alle stelle. Ma anche appunto chi soltanto la conosce vagamente può essere aiutato a comprendere meglio proprio anche i due linguaggi musicali e poi avvicinarsi magari proprio all'opera lirica e
ovviamente è una mia scommessa, una mia speranza, altrimenti non avrei fatto questo progetto. Ormai viviamo in un mondo molto eclettica, la globalizzazione ha dato delle grandi aperture anche nel mondo della musica. Oggi come oggi la musica è veramente globale e internazionale. Sì. E questo disco porta insieme due stili diversi, ma due stili che, se la gente può capirlo, aiuterà di sicuro a ravvicinare questi mondi.
Abbiamo ancora soltanto pochissimo tempo, però volevo insistere un po' sul discorso educativo rispetto alla musica, e in maniera particolare rispetto alla musica lirica, nel senso che sembra essere una cosa ormai relegata soltanto ad un mondo di pochi esperti. Invece, come è possibile, secondo lei, educare proprio i più giovani, aiutarli a comprendere la bellezza di questa musica?
Qui sta toccando un mio punto, che da anni io volevo anche fare una cosa in televisione, che anni fa quasi sono riuscita, attraverso la RaiSat, a fare, che bisogna cominciare da piccoli, perché tutti i bambini adorano la musica. La musica, purtroppo, nonostante che l'Italia ha il più grande patrimonio di musica nel mondo, quasi, voglio dire, la musica non viene insegnata nelle scuole, e questo è un delitto. Ci vuole la musica all'età piccola. I bambini devono imparare a ascoltare diversi tipi di musica, anche perché molte mamme fanno anche imparare uno strumento ai bambini.
Sì.
E allora loro amano la musica classica, però non viene mai proposta. La musica classica, specialmente la lirica, soffre d'immagine, viene visto spesso come una cosa antiquata, una cosa... Invece è attualissimo, la musica lirica. E io dico sempre che l'opera del Settecento era la telenovela del Settecento. Certo. Cioè, noi oggi guardiamo magari le telenovelle in televisione, ma lì andavano al teatro e vedevano sì. Le nozze di Figaro. E vedevano le stesse storie, perché sì. Il mondo, da quando è mondo, è sempre le stesse cose.
Sì, commuovendosi e divertendosi, come, sì. Come facciamo noi appunto.
Ma anche
al
le
cinema,
storie, anche... perché tutto quello che... cioè l'emozione, il tavolozzo, sì. Si dice così in italiano.
La tavolozza,
la tavolozza
sì.
Scusa, grazie. Sì. I colori sono sempre più o meno gli stessi.
Sì.
Amore... odio, rabbia, vendetta,
gelosia. Certo.
Insomma, dipingiamo sempre con le stesse emozioni.
Sì.
Anche ai tempi di Shakespeare, se uno guarda quello che ha scritto Shakespeare, sì, era sì. Molto evoluto. Non è che perché viveva nel Cinquecento che era meno consapevole del come gestire l'anima
umana.
Sì, ecco.
Sì, è verissimo.
Quindi le storie, i costumi portano indietro tante volte, ma oggi come oggi ci sono tanti registi che fanno delle cose bellissime, interessantissime. Ho visto un Falstaff trasportato negli anni 50 che era fatto con una fantasia, con Falstaff in una cucina che tagliava il tacchino mentre cantava, con tutte le attrezzature della cucina degli anni 50. Quindi
sì.
Insomma, bisogna modernizzare un po' il tutto,
sì.
Però la musica resta grande.
Sì. Grazie a Madeline René di essere stata in nostra
grazie,
compagnia e ci lasciamo ascoltando appunto proprio l'aria Non più andrai dalle nozze di Figaro di Mozart.
Molto contenta, grazie,
ma grazie
mille,
di
è stato
essere
un
stata
piacere.
Con noi.
Arrivederci.
Non più andrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando. Narcisetto, adoncino d'amor, non più andrai farfallone.